Buonasera a tutte e a tutti. Siamo qui riuniti per la prima commissione bilancio. Il giorno 14 ottobre 2024 alle ore 18.30 si è riunita presso la sede comunale nella sala consiliare la commissione consiliare numero 1 affari istituzionali e organizzazione, nominata con deliberazione del consiglio comunale 45 del 30 settembre 2024. Abbiamo già preventivamente assodato le presenze di tutti i commissari, quindi possiamo cominciare con il primo punto all'ordine del giorno, che è l'elezione del presidente e vicepresidente della commissione. Io lascio la parola a consiglieri che desiderano intervenire. Grazie.
Grazie Presidente. Io semplicemente per avanzare la candidatura a Presidente del consigliere Claudio Malavasi. Grazie.
Grazie consigliere Temellini. Qualcun altro? Prego consigliere Garibaldi.
Allora, io invece riterrei di candidare la Rosanna Righini, in quanto mi pare giusto che almeno questo le venga riconosciuto. Poi ovvio io ho una grande stima per Rosanna ed è chiaro il mio ragionamento, credo, senza ulteriori spiegazioni.
Grazie consigliera Garibaldi. Prego consigliera Bianconi.
Grazie Presidente, buonasera a tutte e a tutti. Ma diciamo che dopo la sofferta elezione del vicepresidente del Consiglio Comunale, anche noi, nonostante in effetti la presidenza della Commissione 1 spetta alla minoranza, comunque insomma capisco che ci tocca esprimerci, ecco. Quindi noi riteniamo di esprimerci a favore della consigliera Righini, ma solo per una questione di equità, cioè non perché non riteniamo insomma l'altra candidatura all'altezza insomma del ruolo, assolutamente, però insomma visto che le due figure insomma erano praticamente insomma come voti e anche come gruppi equivalenti, insomma ci sembra corretto che la consigliera Righini rivesta questo ruolo. Ecco, quindi il nostro voto andrà a lei. Grazie.
Grazie consigliera. Sono altri interventi? Quindi se non ci sono altri interventi possiamo procedere con la votazione. Voteremo il prego consigliere Malavasi.
No, semplicemente per prendere atto della scelta del gruppo di maggioranza di preferire uno di Fratelli d'Italia e uno di Forza Italia, ma ne prendo atto. Basta.
Per Fratelli d'Italia. Scusi perché sono molto vicino ai nomi, poi sono stata anche in Forza Italia. Ho fatto il sindaco anche per Fratelli d'Italia, ma la mia lista si chiama Centrodestra per Castelfranco Emilia. Grazie per chiarezza.
Grazie consigliere Righini. Quindi possiamo procedere con la votazione. Voteremo sia per la presidenza che per la vicepresidenza.
A questo punto allora esprimiamo già anche a nome del gruppo di maggioranza il nome della vicepresidenza che comunque si spetta a noi, e per noi è il consigliere Walter De Marchi. In ogni caso mi sembrava di aver detto chiaramente che noi non esprimiamo delle preferenze di partito, cioè, ma visto che comunque la presidenza va eletta, ecco, cerchiamo di evitare il problema che c'è stato durante l'elezione del vicepresidente del Consiglio, e poi appunto è anche una questione di solito si guarda anche chi ha preso più voti, e quindi mi sembra che i numeri parlino da sé, tutto lì.
posso replicare, dai numeri non dicono questo, ma comunque, perché 5 a 4 sono numeri diversi.
Grazie. Procediamo adesso con la votazione per la presidenza. Voti per la, consigliera Righini. Prego. Quindi sono 9 voti a favore, contrari, 2 voti contrari, astenuti, nessuno. Quindi con 9 voti a favore e 2 contrari,
non l'abbiamo mica contato.
Con 9 voti a favore e 2 contrari, la consigliera Righini è eletta presidente della Commissione 1.
Grazie a tutti quanti.
Passiamo adesso alla votazione della vicepresidenza della Commissione 1, per consigliere De Marti.
Walter.
A favore? Quindi 9 voti a favore, contrari? Nessuno contrario, astenuti? 2 astenuti. Quindi con 9 voti nominiamo vicepresidente il consigliere De Marchi. Grazie. Chiamo adesso la presidente Righini a continuare con l'ordine del giorno. Grazie.
Quindi possiamo passare al punto 2, modifiche al regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza del comune di Castelfranco Emilia. Passo la parola al sindaco.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Sostanzialmente, brevemente per introdurre le modifiche che di fatto è un aggiornamento regolamentare che ha tenuto presente alcune delle normative che derivano dal GDPR e quindi abbiamo avuto la necessità, oltre la volontà di voler aggiornare il regolamento che, se non ricordo male, facemmo nel 2020 e ovviamente dopo 4 anni, assorbendo anche tutte quelle che sono le norme legate al tema della privacy e per rendere assolutamente funzionale tutto quello che è l'attività deputata alla videosorveglianza, ci è sembrato opportuno appunto mettere mano al regolamento inserendo alcuni elementi non sostanziali ma sostanzialmente normativi affinché gli operatori, tutti quelli che ovviamente hanno le generalità e le funzioni oltre che il ruolo di poter accedere per i vari motivi di servizio al sistema di videosorveglianza, possono insomma usufruirne pienamente. Quindi lascio la parola al comandante per illustrare quelle che sono le modifiche in termini di aggiornamento del regolamento affinché i commissari e le commissarie abbiano piena contezza del lavoro effettuato. Grazie.
Allora, buonasera. Dunque, abbiamo valutato di aggiornare in alcune parti il regolamento di videosorveglianza perché avevamo la necessità intanto di inserire alcune modifiche agli allegati. Una in particolare è il cartello. Voi avete ricevuto il materiale, il cartello che segnala che l'area videosorvegliata ha avuto delle modifiche da parte dell'Unione Europea e quindi abbiamo pensato di aggiornarlo con un nuovo cartello che andremo a reinstallare su tutto il territorio in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza, inserendo altresì un QR code che attraverso il telefono ti rimanda all'informativa estesa sul regolamento della privacy, informativa che poi verrà aggiornata anche sul sito del Comune di Castelfranco. Il cartello europeo è quello che avete ricevuto tutti, quello con la telecamera bianca su fondo blu, e i nuovi dati, le nuove informazioni relative al responsabile del trattamento e il titolare sono indicate sempre sullo stesso cartello. Naturalmente per motivi di dimensioni del cartello stesso non abbiamo la possibilità di scrivere l'informativa estesa, per cui la rimandiamo, facciamo un'informativa ridotta sul cartello stesso e rimandiamo col QR code alla pagina del Comune di Castelfranco, dove uno può leggere l'informativa estesa. L'altra modifica è relativa all'allegato l'allegato D, che è l'elenco delle telecamere di videosorveglianza che, stando al vecchio regolamento, doveva essere aggiornato necessariamente con delibera di consiglio. Abbiamo valutato che, trattandosi di modifiche tecniche, dovessero competere alla Giunta, per cui andremmo ad approvare il nuovo elenco delle videocamere sul territorio secondo l'ultimo aggiornamento e inserendo anche la parte dei rossi semaforici, cioè le violazioni dell'articolo 146 terzo. All'interno del regolamento avrete notato che all'articolo 1 è presente la figura dell'autorizzato al trattamento, che è colui che di fatto tratta le immagini su autorizzazione del responsabile, che sarei io in delega del sindaco, che è il titolare, e quindi andavamo a modificare l'articolo 1 del regolamento. Il refuso in giallo responsabile due volte è sbagliato, ma lo vado a correggere perché non l'ho scritto due volte. Abbiamo inserito, rispetto ai dati che il regolamento prevedeva che non potevano essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni al codice della strada, in realtà abbiamo due semafori, nel frattempo abbiamo aggiornato il regolamento perché abbiamo due semafori che sanzionano e sono regolarmente omologati, per cui abbiamo inserito la voce ad eccezione degli impianti per l'accertamento delle violazioni ex articolo 146, commi 2 e 3 del codice della strada. Ci sono delle modifiche relativamente alle persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo. Prima era indicato, non erroneamente, perché comunque era indicato il comandante della tenenza come figura deputata a poter accedere alla sala di controllo. In realtà alla sala di controllo possono accedere solamente le persone regolarmente autorizzate dal titolare, che rimane sempre il sindaco, o dal responsabile, che sono io, per cui abbiamo inserito la voce gli ufficiali agenti di polizia locale in servizio ed autorizzati, laddove se non sono autorizzati non possono accedere, e le ditte specializzate che eseguono la manutenzione, laddove ogni volta che nominiamo una ditta per la manutenzione gli andremo a fare specifica delega per poter accedere alla videosorveglianza. E abbiamo tolto dall'elenco una dotazione delle webcam, perché ne stiamo valutando un'adozione di un regolamento specifico, perché non possono essere inserite nel regolamento di videosorveglianza. Sono da disciplinare con un disciplinare a parte. Questo è quanto. Se vedete nell'allegato delle telecamere, in azzurro trovate le telecamere di videosorveglianza, in verde trovate i lettori targhe e in giallo trovate i rossi semaforici.
chiedevo al comandante se sulla questione, visto che li utilizziamo anche per il 146, no? La questione di cioè chi utilizza le immagini viene, è un agente dell'articolo 12 del codice della strada, un agente di polizia stradale?
Cioè, assolutamente sì.
E per quello che riguarda invece le altre immagini, il problema del, che nel regolamento non ho visto sulla nomina da ausiliario di polizia giudiziaria è stato affrontato o no?
Non ho capito, scusi.
Nella parte che riguarda invece le altre immagini, il problema dell'ausiliario di polizia giudiziaria è stato affrontato o no? Che in alcuni regolamenti viene affrontato, qui non l'ho trovato.
No, nel senso che io ho tutti gli ufficiali che sono delegati al trattamento delle immagini e alcuni operatori. Quelli sono gli unici che vanno ad essere autorizzati all'accesso alla sala di controllo e alla trattazione delle immagini. Eventualmente l'arma dei carabinieri per motivi di polizia giudiziaria può accedere, o comunque in collaborazione si può accedere quando ci sono dei fatti reato.
Non ci sono soggetti diversi?
No, sulle ditte che fanno la manutenzione, perché noi non abbiamo una manutenzione, non abbiamo una ditta che ci fa la manutenzione come affidataria, perché l'impianto non è recentissimo e quindi quando ci verificano dei guasti io chiamo tendenzialmente un'azienda e devo fare, stando a quello che abbiamo scritto, devo fare la nomina a chi accede alle immagini perché diventa autorizzato al trattamento.
Allora, prego, consigliera Garibaldi.
Allora, la prima domanda è relativa alle body cam, che immagino siano già presenti, se sono scritte.
Sì.
Non sono mai state utilizzate a questo punto, o in attesa di regolamento, o sono state utilizzate e ora vengono tolte per fare un nuovo regolamento?
No, non sono state utilizzate perché avendo approfondito la questione dell'utilizzo delle body cam, è un argomento abbastanza complesso e solo recentemente il garante per la privacy ha autorizzato la polizia ferroviaria in via sperimentale ad un utilizzo temporaneo. Quindi, siccome comunque un sistema di videosorveglianza, bisogna comunque fare una valutazione del rischio.
Sì,
prima di utilizzarle. Le ho tolte perché contavo di disciplinarle in maniera autonoma, perché mentre la videosorveglianza, mentre il sistema di videosorveglianza va H24 e c'ha delle persone, delle figure responsabili, diciamo, che utilizzano, che vengono autorizzate a scaricare le immagini o comunque a controllarle, le body cam sarebbero ad assegnazione personale e dovendo assegnare personalmente, l'uso improprio è ad alto rischio, indipendentemente da chi le usa, nel senso che io comunque vado ad affidare uno strumento che poi può essere utilizzato anche in maniera indebita, per cui devo con regolamento assolutamente disciplinarne l'uso e responsabilizzare il singolo che ne fa uso. Perché il regolamento di sorveglianza ti dice che tu puoi videoriprendere nella commissione di un reato, però prima che il reato accada non siamo nella commissione di un reato, quindi va un attimino disciplinato in maniera attenta.
Avrei un'altra domanda, scusate se l'ho fatto suonare prima, perché il commissario sa che mi sto interessando di questa questione delle telecamere da un paio di mesi.
Sì.
E quando nell'accesso agli atti si risponde che non c'è un monitoraggio diretto e costante dell'impianto, ovvero non esiste l'operatore dedicato, ma perché immagino che siate almeno un paio che vi darete il cambio per guardare queste cose, perché il controllo è che non si può utilizzare in via preventiva, in maniera preventiva, le telecamere, scritto qua in questo accesso agli atti. Dopo avevo scaricato, trovato casualmente tra l'altro, il regolamento dove invece parla delle telecamere, lo troverò, come una cosa che potrebbe aiutare, immagino da deterrente, a prevenire i reati. Allora, mi pare che ci sia un po' un'incongruenza, ovvero queste telecamere che sono attive H24 e pare siano tutte funzionanti, come vengono, proprio semplicemente come vengono utilizzate? Cioè c'è una persona che si mette lì e guarda tutto quello che è successo nell'arco delle 24 ore nei vari posti, o solo ed esclusivamente se vengono segnalati degli abusi, degli incidenti?
È vietato controllare il sistema di videosorveglianza H24. Quando mi riferisco al fatto che un addetto verifica se il sistema è funzionante, è perché materialmente bisogna verificare che non ci siano delle telecamere spente, in corto o altro, cioè per poter intervenire a livello di manutenzione. Però la visualizzazione a livello la visualizzazione di un soggetto delicato H24 non è consentita. Rispetto alla deterrenza e a quello che forse leggeva, è riferito al fatto che la telecamera in generale funge da deterrente, nel senso che se io sono in presenza, cioè se io devo spacciare, sicuramente non lo faccio sotto una telecamera, o almeno cerco di non farlo, di non essere visto, anche perché le telecamere conservano le immagini per 7 giorni e quindi lo faccio, diciamo, mi nascondo dalle telecamere. Quella è la funzione di deterrenza del sistema di videosorveglianza, non sicuramente un addetto che controlla il movimento delle persone, perché questo non è consentito dalla legge.
Ha chiesto la parola il consigliere Tamellini.
Grazie. Chiedo una precisazione. Nel punto evidenziato dove c'è scritto autorizzato al trattamento, è scritto soggetto. Ecco, secondo me lascia spazio a interpretazioni. Il soggetto, se ho capito bene, è comunque una persona fisica e deve essere forse il comandante stesso o qualcun altro. Ecco, io chiedo se magari nella stesura definitiva può essere scritto in maniera più precisa il fatto che questo soggetto in realtà è una persona fisica. Questo lo metto come appunto. Poi il comandante diceva che le webcam sono state escluse e che verrà fatto un elenco a parte, se ho capito bene. Un regolamento a parte. Chiedo che tempi avrà questo tipo di regolamento. E per ultimo, anche se probabilmente forse la risposta la so già, però ne chiedo conferma, ricordo che era stato comprato un drone, forse per gli incidenti, forse e non per questa cosa qui. Ne chiedo conferma e chiedo se in queste circostanze qui può o non può essere utilizzato. Grazie.
Allora, l'autorizzato al trattamento, benché non sia una figura inserita nel decreto, nell'ultimo decreto, rimane comunque una figura a cascata da parte che è alle dirette dipendenze del sindaco in qualità di titolare del dato o del responsabile che è il diretto delegato del sindaco. Io rispetto alla parola soggetto, è sicuramente la figura delegata da me, nello specifico, al trattamento dei dati, perché io non posso essere onnipresente. Non so, possiamo...
Persona fisica, insomma, o comunque sì, semplicemente perché il soggetto, in realtà, nella normativa potrebbe essere un soggetto giuridico, un soggetto fisico, insomma, giusto questo appunto qui, poi dopo siete voi che fate il regolamento.
Sì, sì.
Grazie.
Sulla questione webcam avevo detto prima, perché abbiamo deciso di disciplinarle a parte perché sono un argomento un pochino delicato, che non possono essere incluse nel regolamento di sorveglianza, perché ci sono dei casi proprio specifici per poterle utilizzare. Per cui sì, io ho chiesto anche un aiuto a un consulente, perché sono pochi i comandi autorizzati in Italia, quindi cioè di polizia locale non ce ne sono, e quindi adesso le stanno sperimentando, dicevo, con la Polfer sui treni, perché effettivamente hanno spesso a che fare con delle persone, con delle reazioni, che insomma documentarle visivamente è sempre più utile. E, invece ho chiesto una consulenza perché vorrei fare una cosa fatta bene, insomma, vorrei responsabilizzare le persone che le devono utilizzare.
Sono in sovrapposizione o sono in termini di locazione, di ubicazione? Si sovrappongono a queste o coprono zone diverse?
No, ma le webcam sono delle bodycam.
No, allora non avevo capito.
Sono degli strumenti.
Io avevo capito che erano webcam fisse o comunque mobili sul territorio.
No, no, sono dei dispositivi che sono dati ai singoli agenti che nell'espletamento del loro servizio...
Quelle di cui parlava prima?
Sì, vengono chiamate bodycam o webcam, ovviamente portatili, ma vengono dati in dotazione ai singoli agenti e le utilizzano durante le parti, diciamo, del servizio operativo.
Capito, grazie.
Nel momento in cui io autorizzo 5-6 persone al trattamento del dato rispetto alla videosorveglianza in generale, la bodycam diventa uno strumento di lavoro personale che va disciplinato o con un disciplinare di lavoro proprio, oppure con un regolamento a parte, perché io là andrei ad autorizzare tutti coloro che le portano. Questo è pericoloso dal punto di vista della diffusione, dispersione o conservazione del dato. Cioè io delego, il sindaco delega me, io delego 5 persone, 6 persone, perché magari mi fido, perché sono sicuro della loro riservatezza o altro. È un po' complicato autorizzare tutti così.
Le bodycam le mandò il Ministero degli Interni o sono state acquistate? Perché se il regolamento le prevede nel 2020, da allora...
Sono state acquistate, le abbiamo anche utilizzate con la riforma Cartabia. Sì, le abbiamo anche utilizzate con la riforma Cartabia per sentire le persone informate sui fatti rispetto alle videoregistrazioni obbligatorie.
Preciso che sono dotazioni del nostro comune, Ministro degli Interni, con quello che riguarda la polizia locale ha poco a che fare.
Qualche altro consigliere?
C'era sul drone, grazie. E i tempi di realizzazione, cioè di sviluppo del regolamento di cui parlava prima, comandante, grazie.
Beh, questo direi che nei prossimi mesi saremo già pronti, nel senso che mi sono già attivato su alcune modifiche di questo regolamento, quindi a seguire andrò avanti direttamente con il nuovo regolamento sull'uso delle camere, delle videocamere. E il drone ce l'abbiamo in dotazione, però non rientra nella videosorveglianza perché il drone viene usato eventualmente per gli incidenti stradali e serve per le riprese dall'alto, ma sugli incidenti stradali siamo nella maggior parte dei casi, negli incidenti gravi, nella commissione di un reato, quindi non ha bisogno di una disciplina particolare.
Mi permetto di aggiungere una specifica per essere molto chiaro, o cercare di essere più chiaro possibile rispetto all'utilizzo e la differenziazione che c'è fra il sistema di videosorveglianza e quello delle webcam che deve essere regolamentato. Il sistema di videosorveglianza è in quanto tale un servizio che viene dato complessivamente al territorio e ovviamente le immagini sono su aree pubbliche frequentate e visionate H24. Lo strumento della body cam o webcam è uno strumento in dotazione ai singoli agenti e vengono utilizzate le webcam per due scopi sostanzialmente. Uno, a tutela dell'agente stesso come dispositivo di protezione individuale, ovviamente documentando le azioni che l'agente effettua nei confronti di eventuali situazioni. Viceversa, diventa a disposizione della polizia giudiziaria un elemento che, qualora venga attivato, ovviamente diventa documento che viene fornito alla polizia giudiziaria. Sono due strumenti che apparentemente possono essere associati, ma la funzione è completamente diversa.
Se posso, ho letto 7 giorni la permanenza e dopo cosa succede? Viene cancellato fisicamente, insomma. Quindi se l'autorità giudiziaria ne avesse bisogno l'ottavo giorno non c'è più?
No.
No, ripeto.
Si sovrascrivono per evitare di immagazzinare dei dati, delle informazioni. Le immagini si sovrascrivono. Poi sì, capita che l'autorità giudiziaria ti chieda a distanza di 10-20 giorni e mai così. In realtà poi se ci troviamo nella situazione, anche magari in una condizione di procedibilità, capita anche che si possano scaricare, ma la norma prevede sempre per il tempo strettamente necessario, quindi poi le devi tirare via, cioè le immagini le devi eliminare, perché non le puoi conservare.
Traduco, non scaricare vuol dire salvare temporaneamente e vengono messe a disposizione della polizia giudiziaria. Lo scaricare vuol dire semplicemente creare le condizioni affinché un determinato frame di videosorveglianza venga conservato, possa essere conservato per più tempo, messo a disposizione della polizia giudiziaria.
Faccio un esempio, botte in centro, due che si picchiano in centro, succede un episodio, un furto di un'auto senza che sia stata presentata una denuncia, siccome i termini per la denuncia sono decisamente più lunghi, cioè i 3 mesi previsti per una querela, noi dobbiamo comunque garantire il fatto. Allora, il reato è commesso, manca solo la condizione di procedibilità che è la querela, per cui ci sono dei casi in cui se veniamo a conoscenza noi le immagini le scarichiamo, le teniamo nel fascicolo di polizia giudiziaria, se poi non c'è la procedibilità le eliminiamo.
Qui aggiungo, è importante perché questo aspetto è importante definirlo. Qualora si viene informati la polizia locale o il sindaco, insomma, vengono informati di determinate situazioni, ovviamente si attiva la polizia giudiziaria che ha la possibilità di fare questo salvataggio. Rimane congelato l'elemento, come spiegava il comandante, affinché ovviamente possano essere messe a disposizione per eventuali azioni successive, che massimo possono ovviamente messe essere a disposizione del querelante per 90 giorni, cioè la querela uno lo può svolgere entro 90 giorni, se no ovviamente diventa inutilizzabile la cosa. Questo apre il file, quante volte abbiamo sempre detto è importante denunciate, fate le denunce, eccetera. Ma fate le denunce vuol dire anche che più riusciamo a essere tempestivi in fare questo tipo di attività e più mettiamo nelle condizioni loro di poter accedere al file e al sistema di videosorveglianza / anche degli accessi dei varchi o fotored, perché sono tutti accessori che aiutano a ricostruire, in certi casi è stato molto utile a ricostruire tutto quello che è il passaggio di un'eventuale situazione di criticità. Ecco perché tutte queste tipo di attività sono svolte dal personale di polizia giudiziale che c'è all'interno del settore della polizia locale, proprio atto a cercare di mettere a disposizione del cittadino tutte le informazioni per tutelare lo stesso nelle migliori condizioni possibili.
Grazie.
Qualche altro consigliere?
Grazie Presidente, buonasera a tutti. E volevo chiedere una cosa al Comandante, mi chiedo scusa, io non so se per mancanza mia o c'è stato un problema, non ho ricevuto il materiale, quindi volevo chiedere soltanto se ti può dire dalla mappatura fatta quante telecamere verranno installate. Mi ricordo che nelle precedenti commissioni ci siamo parlato, c'era un problema dovuto a alcune zone di Castelfranco che non erano coperte da fibra ottica, cioè come vengono gestite questo sistema di videosorveglianza? Cioè, grazie mille.
Grazie consigliere. No, nella fattispecie, allora, questo è il regolamento di utilizzo del sistema. Pertanto vengono normate tutte quelle che sono le condizioni per poter accedere al sistema e ovviamente visionare e documentare le immagini. Questo è il pezzo che risponde a quello che è la normativa della privacy. Per quello che riguarda invece la richiesta specifica dell'implementazione del sistema, attualmente ci sono un centinaio, adesso il numero preciso lo dice il comandante, o comunque sono un centinaio di telecamere installate su tutto il territorio e ovviamente man mano che abbiamo la possibilità di installare, quindi risorse a disposizione, andremo a coprire anche altre aree che attualmente non sono coperte da installazioni di videosorveglianza. Alcune delle zone, giustamente ricordava adeguatamente, non erano coperte da fibra ottica, ma oggi tutto il territorio andrà a regime proprio per gli interventi che Open Fiber sta facendo su tutto il territorio del nostro comune, quindi tutte le frazioni, comprese le frazioni eccetera. Alcuni dei disagi che vediamo in mezzo alle strade, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, sono dovuti agli interventi di messa in opera della fibra ottica. Quindi sostanzialmente oggi siamo in una condizione molto più favorevole rispetto alla distribuzione del segnale dalle zone anche più remote, proprio grazie all'articolazione del sistema di distribuzione della fibra ottica. Detto ciò, visto che questo sistema è anche molto evoluto rispetto alle comunicazioni, ci sono alcune telecamere che sono collegate con sistemi, diciamo, radio, anche se impropriamente che non sono proprio frequenze radio come uno può immaginare, che possono essere sopperire laddove magari manca eventualmente la fibra ottica. O inoltre ci sono altre telecamere che hanno la possibilità di immagazzinare le immagini direttamente sul posto, quindi gli operatori vanno direttamente sul posto a prendere la memoria sostanzialmente delle immagini attraverso un sistema, insomma, ovviamente non posso entrare nei dettagli per ovvi motivi, però queste sono, diciamo, le tipologie di massima che vengono utilizzati rispetto all'implementazione del sistema e ovviamente anche all'adeguamento tecnologico del sistema stesso. Una delle cose che con il comandante stiamo analizzando è quello di fornire agli operatori che hanno accesso al sistema di videosorveglianza, mutuando anche l'esperienza che abbiamo fatto a Nizza, io e lui, un paio d'anni fa, di aumentare la potenzialità di analisi di alcuni eventi grazie all'intelligenza artificiale. Ci sono dei sistemi molto evoluti, che sono quelli più avanzati in questo momento, di analisi di immagine, perché voi provate a immaginare cosa vuol dire stare davanti a 100 monitor che trasmettono in 24 ore la stessa, cioè 100 monitor accesi e che dovete individuare dove c'è qualcosa che non funziona. Capite che altro che un operatore, ce ne vorrebbero 100 di operatori perché ognuno deve guardare un monitor. Ecco, in questo caso, per esempio, l'applicazione dell'intelligenza artificiale può essere un presidio estremamente utile proprio per aumentare la capacità di intervento e la tempestività di intervento. Sono sistemi questi che sono all'avanguardia, e quando dico all'avanguardia lo dico con piena consapevolezza, perché sono pochissime le realtà in Europa che hanno applicato già questo tipo di analisi delle immagini. Però ci stiamo insomma adoperando affinché nel nostro piccolo qualcosa possiamo già in un qualche maniera fare. Alcune cose vengono già fatte, non tanto sulle immagini, ma sull'individuazione dell'incrocio dei dati, banalmente delle targhe, dove il sistema dell'immissione anche di una targa parziale può andare a rintracciare quella targa non in un solo punto, ma in tutto il sistema di videosorveglianza. Quindi capite bene che se io sto cercando la targa XY000 e la metto dentro nel sistema e mi fa vedere orari, passaggi, chi magari alcuni fotogrammi può verificare chi è all'interno della macchina stessa, eccetera, capite che per quello che riguarda l'indagine di polizia giudiziaria è sicuramente un elemento estremamente insomma utile.
Voi considerate che se con Google si riescono ad individuare degli oggetti, no? Che non conosciamo attraverso il riconoscimento dell'oggetto sulla rete, la stessa cosa vale anche per i visi, solo che ad oggi in Italia non è consentito dal punto di vista probatorio da parte della normativa. So per certo che la polizia scientifica ce l'ha, il riconoscimento facciale, e lo fa sui casi più gravi, nel senso lo fanno in aeroporto, lo fanno nei casi più gravi, perché la scientifica di Bologna è dotata di questo sistema. Quando siamo andati a fare il corso per il fotosegnalamento ci hanno fatto vedere che se io inserisco la fotografia di un sospetto, anche un identikit, nella banca dati ti individua il sistema nazionale, tra l'altro, ti individua i presunti soggetti che corrispondono a quella fotografia. Chiaramente non ha valore probatorio perché in Italia le prove si formano in un'altra maniera. Rispetto alla domanda sul regolamento, non ci sono delle variazioni sostanziali, come diceva prima il sindaco. A parte quelle piccole note, era importante la questione del cartello perché è cambiato e quindi bisogna che lo aggiorniamo in base alla normativa europea. Tra l'altro sul territorio una buona parte dei cartelli sono stati divelti, quindi li facciamo rifare nuovi e li sostituiamo dappertutto. Ho copiato da un altro comune il rimando, diciamo, al QR code, perché ormai i telefonini ce li hanno tutti e quindi l'utilità di avere l'informativa estesa attraverso il QR code diventa una cosa utile per tutti, e, nonostante che l'Unione Europea non lo richiedesse, nel senso che il cartello dell'Unione Europea è molto semplice, però ci mettiamo sia l'una che l'altra per stare, diciamo, dalla parte dei bottoni. Il numero delle telecamere all'incirca dovrebbe essere un'ottantina, poi abbiamo 16 lettori targhe e 4 controlli semaforici. Ho chiesto la modifica del regolamento rispetto all'approvazione in giunta e non in consiglio, semplicemente perché quando le telecamere sono da aggiornare, cioè è inutile che si vada in consiglio comunale per decidere che questa telecamera cioè abbiamo inserito 50 telecamere nuove, la notizia, la comunicazione è comunque utile per tutti, e non ha molto senso, si fa, cioè è l'aggiornamento di un allegato. Tenete presente che gli stessi lettori targhe, con la nuova gara che abbiamo fatto l'anno scorso, io con la stessa spesa li ho implementati di due, e così farò con i rossi semaforici, nel senso che cioè, le telecamere sono in continua evoluzione, e, quindi l'idea è quella lì. Poi con un finanziamento del Ministero adesso andremo ad implementare con un'altra, quanti saranno? Una settantina di telecamere, sempre con dei soldi destinati al Ministero dell'Interno, ai comuni, e con un sistema più performante rispetto a questo, che è abbastanza vecchio, perché comunque noi siamo stati, il primo impianto di videosorveglianza l'abbiamo messo su nel 2011 e poi l'abbiamo sempre rinnovato, però sì, a un certo punto le telecamere cominciano a diventare vecchie, per cui noi adesso partiamo con un nuovo sistema di videosorveglianza che coprirà anche parte del Venturina, e come diceva il sindaco, con un sistema di radio, di trasmissione radio, perché dove non arriva la fibra c'è poco da fare, e poi cercheremo di integrare il vecchio nel nuovo. Cercherò di integrare il vecchio nel nuovo nei limiti del possibile,
anche perché per cercare di tradurlo a loro, le immagini vengono inserite all'interno di un sistema, è come due linguaggi di computer diversi. Capite che diventa difficile a volte farli dialogare, soprattutto se uno è vecchio e uno è estremamente nuovo. Quindi ci sono dei sistemi che riescono a trasformare ciò che era più anziano in quello che riesce a essere performante, mettendolo al passo coi tempi. Però sono tutti passaggi che sono meramente tecnici, informatici, che presuppongono anche un adeguamento dell'hardware e dei sistemi che sovraintendono appunto alla lettura di questi file, perché di fatto l'immagine poi diventa sostanzialmente un file. È un meccanismo molto complicato, ha fatto bene il comandante, le ringrazio, a specificare, perché quando noi guardiamo CSI è tutto molto semplice, schiacciamo quattro tasti e sappiamo dare un nome, un cognome e anche sapere vita, morte, miracoli del personaggio. Nella realtà, soprattutto qua, tutto questo rimane assolutamente improponibile, perché ovviamente ci sono tutta una serie di norme da dover rispettare, ma soprattutto sebbene qualcosa si possa fare, ma per fortuna, aggiungo io, ci sono delle tutele che devono essere tassativamente rispettate rispetto al tema della privacy, perché capite bene quanto è facile poi fare delle azioni di altro tipo. Immaginate che, poi la chiudo, vi porto l'esperienza che abbiamo fatto a Madrid, quando andammo a visitare la centrale, fate i conti, di emergenza del 112 di Madrid, dove ci sono migliaia di telecamere. Tenete presente che le telecamere che danno sugli edifici e non sulla pubblica via erano tutte filtrate, le telecamere, cioè quindi la telecamera riusciva a inquadrare in chiaro solo esclusivamente ciò che era pubblica via, cioè tutto quello che era fronte gli edifici, quindi proprietà privata, era assolutamente offuscata, tanto per darvi l'idea di quanto è anche complicato mettere in campo tutta una serie di attenzioni eccetera. Voi sapete, immagino di sì, se non lo sapete ve lo dico fra 30 secondi, le immagini che loro ogni tanto sono anche utili a volte, di telecamere private che ci sono in alcune case, dovrebbero solo esclusivamente inquadrare il limite del cortile, l'interno, e non la pubblica via.
Quindi capite bene che ci sono delle condizioni non semplici, perché uno dice vado a prendere le telecamere della casa X perché lì vicino c'è stato un reato o si è commesso qualcosa. Non sempre quello è possibile utilizzare proprio perché non rispettano le normative di riferimento.
E neanche condominiali, tra l'altro, perché molta gente pensa di poter installare delle telecamere all'interno di aree comuni. L'area comune vuole l'autorizzazione di tutti, quindi se c'è un condominio di una delibera condominiale, altrimenti non è consentito. Adesso ci sono tante di quelle soluzioni delle case con giardino, no? Che magari, che però fanno parte di condomini, per cui la gente si piazza la telecamera sull'ingresso che magari riprende anche l'ingresso del condominio. Non è consentito, cioè è un sistema veramente rigido da questo punto di vista, perché credo che a nessuno faccia piacere che gli puntassero la telecamera in faccia e vedessero che cosa fa dalla mattina alla sera. Quindi il concetto è quello. Se vedete Google Street View, quella roba lì, se fate quando vi collegate, è tutto offuscato, è tutto coperto, no? Le immagini che fanno parte da proprietà privata sono coperte, le fotografie della strada pubblica no, però le targhe sono tutte coperte, non c'è la possibilità di vedere, visto che quelli sono degli scatti che vengono fatti dal satellite. E il concetto è sempre quello, cioè non c'è la possibilità di violare la parte privata. Anche sul semaforico, per quei semafori frontali, perché abbiamo la fotografia da posteriori, il vetro è sempre i lettori targhe, no? Il vetro è sempre coperto, io non riesco a vedere in faccia le persone perché non le posso riprendere, cioè, prendo la targa della macchina ma non posso riprendere la faccia delle persone.
Una domanda. Ho letto le ubicazioni, mi pare di aver capito che cimiteri e Villa Sorra non ci sono ancora.
No, non ci sono ancora. Tenete presente che quando è nato il sistema senza cavi non si faceva niente, quindi senza cavi, senza corrente non si faceva niente, e quindi il fatto che il centro storico sia così attenzionato è legato proprio, cioè non per, vabbè, il centro storico è sempre il problema principale delle città, nel senso che rispetto a questo tipo di attività, la videosorveglianza, piuttosto che i reati, la maggior parte succedono nei centri storici, quindi è chiaro che da quel punto di vista i centri storici sono molto attenzionati un po' dappertutto, però considerate che la nuova parte delle telecamere che abbiamo installato alla Cavazzona sono state installate perché sono di recente installazione, cioè hanno un anno di vita, e quando hanno fatto i lavori del sottopasso, quello che collega la parte della via Emilia rispetto alla parte di via Tiraboschi, insomma via Punta rispetto a Bosco Albergati, quelle telecamere è stato possibile installarle proprio perché la nuova impiantistica te lo consente. Nel 2011, bella grazia che ce l'avevamo in centro storico. A Piumazzo ne abbiamo tre o quattro, dovrebbero essercene tre o quattro, anche perché Piumazzo è un centro abbastanza grosso, e quindi siamo riusciti a installare, ci sono un paio di telecamere in piazza Matteotti, una davanti alla nostra sede, e sì, insomma, tre o quattro ce ne sono a Piumazzo.
Un attimo solo, rispondo per completezza. Il progetto di Villa Sorra prevede un sistema di videosorveglianza ad hoc che è già inserito all'interno del quadro del progetto stesso, quindi le telecamere a Villa Sorra arriveranno a conclusione del progetto, soprattutto per far fronte a ciò che immagino lei volesse fare riferimento, oltre alla tutela del patrimonio verde, ma soprattutto a anche, cioè ai furti che da tempo tempestano l'area di Villa Sorra, soprattutto da parte nelle automobili, dove per dovere di cronaca ci sono stati anche tre arresti negli ultimi anni effettuati di personaggi che erano stati poi individuati e arrestati da parte delle forze dell'ordine.
Chiedo intanto buonasera a tutti. Chiedo solo una precisazione per capire se ho capito bene. Cioè, il problema è che appunto gli impianti di videosorveglianza non siano presenti in aree decentrate deriva da fondamentalmente da un problema tecnico. Capisco questo, vero? Ok. Pertanto, voglio dire, questo aspetto di appunto di mancanza di copertura di aree appunto molto più remote potrebbe essere sempre, se non ho capito male quello che ci avete detto, potrebbe essere superato nel momento in cui, ad esempio, con la fibra ottica si potesse procedere in maniera e utilizzare appunto il nuovo sistema. Capisco?
Sì, sì. No, è sicuramente un problema tecnico. Cioè, considerate che le prime 60 telecamere sono state installate in centro storico, 55 telecamere sono state installate in centro storico a Castelfranco e perché... e le tre di Piumazzo perché erano facilmente raggiungibili anche solo dalla corrente. Va bene, tenete conto che il semaforo di via Mavora, angolo via Olmo, quello ha un ponte radio che, cioè non è alimentato dalla fibra, ma ha un ponte radio che è rilanciato sulla rotonda di Madonna degli Angeli. È un'azienda che ci ha fatto i lavori, chiaramente quando vai all'esterno le tecnologie sono sempre più avanzate, però ti rendi conto che tutto si può fare, fondamentalmente tutto si può fare. Certo è dove non arrivano determinati, dove non arriva la fibra, dove non arrivano, perché poi le immagini sono molto veloci, quindi hanno bisogno di, sono un carico di dati importante, dove non arrivano queste cose si può arrivare con i ponti radio, cioè ci sono delle tecnologie strepitose. Però sì, questi soldi qua, questo finanziamento che abbiamo avuto dal Ministero era destinato ai centri storici, alla zona industriale, alla zona industriale, cioè non potevamo distoglierli sulle frazioni, cioè è un finanziamento dedicato a determinate aree.
Aggiungo questo, il sistema che ha, come diceva prima il comandante, ha preso vita nel 2011, sembra l'altro ieri, ma dal punto di vista tecnologico, visto che ogni sei mesi cambiano i sistemi, oggi stiamo un po' cercando di recuperare il gap tecnologico affinché su tutte le aree del nostro territorio ci possano essere dei sistemi adibire dei sistemi di videosorveglianza, soprattutto nelle zone più lontane dai centri più grandi, con particolare riguardo alle frazioni. Uno degli elementi che ci ha fatto individuare la localizzazione di alcuni altri sistemi, vedi Varchi, era per cercare di coprire non direttamente con telecamere ma attraverso il monitoraggio della viabilità da e per determinate zone sono stati infilati in quelle zone appunto i varchi che andremo a implementare con altre installazioni, varchi intendo lettori targhe eccetera. Stessa cosa per quello che riguarda anche i semafori e i fotored che erano ovviamente obbligati dalla normativa da installare in situazioni già presenti di passaggi semaforici. È ovvio che abbiamo dato prevalenza a quelli che sono più sul territorio, quindi è anche legato al fatto che abbiamo poco, ma abbiamo qualche elemento che è stato molto utile in alcune indagini di polizia giudiziaria, perché l'accesso a quei sistemi ha creato poi delle condizioni, soprattutto per esempio rispetto ai furti nelle abitazioni, e non solo, le abitazioni, ha aiutato nel rintracciare i personaggi. È ovvio che oggi anche l'avvento delle nuove tecnologie rispetto alla comunicazione ci aiuta molto. Tenete presente che nel 2011 si faceva fatica a pensare alla fibra ottica, c'erano dei sistemi di connessione vera e propria molto lenti e le immagini non erano ad alta definizione. Oggi un'immagine in ultra HD pesa tantissimo, ma sono immagini utilissime perché poi ovviamente in caso di necessità di elaborazione dal punto di vista
ripeto, sempre della polizia giudiziaria, possono essere elaborate con altri sistemi di cui la polizia locale è dotata per poter migliorare ulteriormente l'approfondimento della casistica. Le telecamere, lo specifico ancora una volta, lavorano sul dopo, non sono elementi di prevenzione, sono elementi che lavorano sul dopo. Sono utilissimi, ci mancherebbe, però io faccio molta fatica a pensare che siano elementi di prevenzione rispetto al tipologia di reato. È un elemento che ci aiuta a scoprire successivamente la responsabilità di chi in qualche maniera ha creato determinate situazioni. Sul tema della prevenzione bisogna utilizzare ovviamente altre metodologie, soprattutto quello che riguarda la sicurezza cosiddetta sociale di comunità, che però presume altro tipo di attivazione, non quella solo esclusivamente tecnologica, ma di connessioni di altro tipo rispetto appunto all'attivazione di città e di comunità.
Se posso aggiungere qualche cosa, però è vero che non fanno prevenzione, ma deterrenza sì, e quindi ribadisco che certe zone, certi luoghi che sono particolarmente bersagliati da, chiamiamola, piccola delinquenza, nel momento in cui c'è una telecamera magari grande o comunque in evidenza, stanno un po' più attenti, tant'è che in alcune situazioni private addirittura mettono i cartelli e non la telecamera.
Mettere i cartelli senza la telecamera mettere i cartelli senza la telecamera è come aderire al controllo di vicinato delegando al cartello la sicurezza. Io penso che lei capisca perfettamente che è una stupidata. Uno, due, per
non
quello
sto
che riguarda
No,
sono assolutamente d'accordo con lei. È una deterrenza, sono assolutamente certo. Deterrenza è una cosa, prevenzione è un'altra, perché la deterrenza mi sposta il problema da un'altra parte, non me lo risolve. La prevenzione lavora su anche elementi di risoluzione. Quindi la telecamera, se uno è attento al territorio, è molto semplice che il reato che uno ha intenzione di fare in determinate condizioni ovviamente sceglie zone non video sorvegliate, perché chi commette determinate tipologie di reato le fa fuori dalla videosorveglianza, le fa anche fuori dal sistema di controllo del territorio. Equivale a dire, se devo mettere in campo un determinato tipo di azione, magari reati contro il patrimonio, alcune situazioni presuppongono il fatto che professionisti, non quelli a cui faceva riferimento lei, ma i professionisti, studiano adeguatamente tutto quello che è il sistema per cercare di trovare i punti di criticità per poi intervenire, commettere reato e uscire senza magari passare sotto una telecamera, senza passare sotto a un varco che legge le targhe, eccetera, eccetera, eccetera. Poi è ovvio che la connessione di vari sistemi e di varie attività, compreso queste che abbiamo in mano tutti, che è il telefono, possono aiutare nel ricostruire tutta una serie di condizioni. Però lì stiamo andando fuori da questo livello. Oggi ci limitiamo a quelli che sono elementi di deterrenza, e concordo perfettamente che integrati a tutta una serie di altre azioni dovrebbero potenzialmente migliorare lo status quo. Perché sennò sarebbe, se fosse così facile, potremmo mettere una telecamera ovunque, in ogni angolo di strada, e avremmo risolto il problema di sicurezza. Ma studi l'hanno dimostrato, c'è l'effetto Grande Fratello dopo un po', nel senso che alla fine non lo dico io, basta vedere quello che hanno fatto a Nizza, dove ci sono non mi ricordo quante migliaia di telecamere.
Sì, sono una roba incredibile, e i reati in centro, a Nizza città, avvengono come prima. Il tema è che adesso, avendo le telecamere, riescono a individuare, quando è possibile, il malfattore.
Non volevo fare una cosa mega, sto solo pensando ai parcheggi dei cimiteri, ai parcheggi di Villa Sorra, che sono piuttosto bersagliati. Poi magari il ladruncolo si sposta da altre parti, però almeno la gente che va in cimitero si sente, magari in maniera non corretta, ma io credo anche corretta, si sente un po' più tranquilla.
Concordo, sta di fatto che i cimiteri, i parcheggi dei cimiteri sono una delle mete sorvegliate dai pattugliamenti delle pattuglie della polizia locale, ma anche l'ospedale e anche altre aree verdi che sono ovviamente luoghi che sono più propensi a commettere determinati tipi di reati. Soprattutto i cimiteri, i parcheggi sicuramente sono quelle bolle da videosorvegliare, concordo, ovviamente tutto rapportato alla disponibilità di soldi e alle priorità che mettiamo in campo. Perché almeno io negli ultimi anni, rispetto proprio al dispositivo che abbiamo messo in campo con il comandante, nei parcheggi dei cimiteri, che ricordo io, penso che sia negli ultimi 5 anni, credo ci sia solo un caso, vado a memoria, di furto nelle macchine fuori dal periodo critico del 2 di novembre, eccetera. Quindi vuol dire che quella parte lì, un po' col dispositivo messo in campo, si è affinato. Cosa diversa, esempio, è sui parcheggi, esempio, dei supermercati, perché lì invece poi i furti nelle automobili, oppure le truffe dello specchietto piuttosto della borsa, piuttosto che sono un po' più frequenti, anche ultimamente purtroppo si sono verificati, nonostante la videosorveglianza, parentesi.
Perché io ho assistito una signora che era appena stata derubata, e sono andato con lei a parlare con il poliziotto Secure Manly che c'era dentro, e mi ha detto che la telecamera non riprendeva il parcheggio della Coop. Cioè, è capitato
sì,
a me.
Sì, sì. Ecco perché dicevo, appunto, bisogna stabilire poi una serie di priorità rispetto alla disponibilità economica, perché se avessimo disponibilità infinita, ovviamente sarebbe molto semplice coprire tutte le aree. Ovviamente non è così, quindi dobbiamo dare un po' di priorità, e laddove non riusciamo ad arrivare la parte economica, cerchiamo di sopperire cambiando al bisogno il dispositivo di sorveglianza e di presidio del territorio. E devo dire che questo ultimo dispositivo, almeno negli ultimi 5 anni, quello che abbiamo un attimo studiato, sembra dare dei buoni frutti. Poi può essere un caso, probabilmente sì, però il dato è che in questa fattispecie non ricordo situazioni di grande criticità, per esempio davanti ai cimiteri, come Villa Sorra, ripeto, dopo gli ultimi 3 arresti, che sono gli ultimi che sono stati effettuati l'estate scorsa, poi il cantiere, eccetera, eccetera, non, in questi mesi non si sono manifestati ulteriori furti nelle automobili, che quello era un po' un classico.
Ma sui cimiteri, paradossalmente, abbiamo risolto la settimana dei morti, dove praticamente ripresidiamo con il volontariato e con le nostre pattuglie, quello ha aiutato molto. Però funziona così, cioè alla fine a Piumazzo ci abbiamo il presidio fisso durante tutta la giornata, quando poi non c'è più nessuno, la gente va via, ma il cimitero è deserto. Il capoluogo neanche un problema, il monumentale neanche un problema, ti fanno il furto a rastellino, perché oggettivamente mi servono 200 volontari per fare un lavoro del genere, più tutti gli operatori nostri,
quindi qualche cimitero lo devo lasciare indietro, e allora lascio indietro il cimitero di Riolo, il cimitero di Lastellino, a Recovato fai dei passaggi, ma puntualmente il vetro te lo rompono quando non è presidiato. A Manzolino, che ci abbiamo la protezione civile, che è un cimitero abbastanza frequentato, non è successo niente negli ultimi 2 anni. Da qualche parte, alla fine è così, cioè dove la metti si spostano, cioè il fenomeno si sposta dove non è controllato.
Ci sono altre domande? Consigliere, prego.
Avevo una domanda e volevo chiederle, ma l'installazione di un impianto di videosorveglianza su strade extraurbane dove si rilevano alte velocità, potrebbe essere un fattore di deterrenza per diminuire un po'?
Cioè videosorveglianza intesa proprio come telecamera che sorveglia? Sinceramente credo di no. Può essere utile per altro, rispetto proprio al tema della viabilità, quindi potrebbe essere utile per altro, ma per questo ci sono degli altri sistemi, esempio gli autovelox con telecamera registrano la velocità, ma registrano anche 5 secondi prima e 5 secondi dopo il passaggio, cioè seguono la macchina un po' come il passaggio col rosso, non è che prende solo il passaggio, la telecamera per 3 secondi credo che sia abbia un mini video. Quindi quello può essere utile più che una telecamera intesa come tale. Poi, per esempio, sul tema degli abbandoni dei rifiuti, che uno dice, mettiamo la telecamera, sì, ok, lì non ci saranno più rifiuti, garantito. Saranno semplicemente più avanti.
No, ma infatti la mia domanda era proprio specifica alle strade extraurbane, dove non si possono mettere gli autovelox.
Credo che sia poco utile mettere delle telecamere di videosorveglianza se non sono funzionali alla rilevazione delle violazioni. Il semaforo rosso effettivamente funge sia da deterrente che da telecamera di videosorveglianza e effettivamente è utile perché nei passaggi mi rileva la macchina prima, durante e dopo, in modo tale che si possa dimostrare che la persona è passata col rosso, e anche ai fini di un eventuale ricorso. Sulla velocità, attualmente la normativa nazionale, poi con l'ultima modifica, l'ultimo decreto che c'è stato, praticamente ha messo un sacco di paletti rispetto all'utilizzo degli autovelox fissi. Quindi al momento noi stavamo facendo delle valutazioni, ma dobbiamo tenere in sospeso perché non sappiamo come si evolverà la normativa. Sicuramente a Castelfranco, cioè non a Castelfranco, in generale per poter mettere un autovelox ci vuole un decreto della prefettura e il prefetto autorizza solo strade extraurbane con delle particolari condizioni. Noi ad oggi avevamo la possibilità di decretare solo un paio di strade, una è la Variante e l'altra è la Via Emilia, due tratti della Via Emilia che sinceramente per come sono trafficati il velox è assolutamente inutile, nel senso che abbiamo il tratto della Bottega Nuova che potrebbe essere decretabile, ma non ha senso mettere un velox in una strada che 20 ore su 24 c'è un traffico particolarmente rilevante. Sulle altre strade non è consentito, sono troppo, perché sono secondarie.
Aggiungo questo, sul sistema di installare un impianto di videosorveglianza sulle strade extraurbane c'è anche un'altra valutazione da fare, che è quella della proprietà della strada, nel senso che se la strada è provinciale, se la strada è statale, eccetera, l'ente non è più il comune, ma la richiesta deve essere inoltrata. Poi la devi giustificare quella roba lì, perché se no rientra in quella casistica di ipersorveglianza, però la finalità qual è? Soprattutto quando tu vai a installare questi dispositivi, la devi giustificare. Giustificare cosa vuol dire? Non è solo sufficiente dire voglio aumentare la sicurezza generale di un territorio e quindi metto la telecamera. E se voglio mettere un autovelox o voglio mettere un sistema di fotored, devo creare la storicità rispetto a quel punto, esempio di incidenti, che tipologie di incidenti, quali sono stati i mortali, i feriti, come devono essere fatti, eccetera. Oppure voglio installare delle telecamere in situazioni extraurbane, la finalizzo per il contrasto agli abbandoni, ma il contrasto agli abbandoni e basta. Quindi la telecamera magari la metto in una piazzola e inquadro solo quel pezzo lì, non inquadro il pezzo della viabilità. Quindi capisci che a volte l'intervento anche in termini di costi è sbilanciato rispetto all'efficacia poi reale dell'intervento stesso, perché la considerazione la dobbiamo fare sempre in una visione complessiva e mai puntuale, a meno che la puntualità o la puntualizzazione non abbia delle specificità proprio riferite a quel singolo elemento. Esempio, l'incrocio X che ha negli anni avuto diversi incidenti mortali, è ovvio che è degno di avere un'attenzione di un certo tipo, perché ha dimostrato quella situazione una criticità importante. Questo è un po', insomma, l'alveo dove si muove quando si vanno a prendere un po' le decisioni per cercare di migliorare la situazione, perché c'è sempre poi la tutela della privacy che è un grande ombrello a cui dover fare comunque riferimento. Non possiamo mettere, se non giustificato in maniera molto tassativa, l'impianto dove riteniamo essere più utile. Capisco la domanda, però sì, ci sono delle difficoltà reali nel metterle in campo. Quello che ogni tanto si vede, gli impianti che si vedono nelle strade extraurbane, sono tutti lettori di targhe, non sono telecamere. Cioè il meccanismo è uguale, nel senso che c'è sempre comunque la telecamera, ma non ha una funzione di videosorveglianza, è un altro strumento. So, uno va a Formigine, un luogo a caso, ce ne sono diverse sulle strade extraurbane, ma sono tutti lettore targhe quelle.
Ce li abbiamo anche noi, cioè ce li abbiamo sulla strada per Panzano, ce li abbiamo anche noi i lettori targhe su delle strade, sulle strade extraurbane. E però sì, per esempio il rosso semaforico di via Mavora, via Olmo, quello è stato installato perché l'anno prima c'è morto uno che si è schiantato contro un albero, e è un incrocio che, per quanto poco frequentato, perché è un drittone, se ti sbuca uno all'improvviso finisci sull'albero, cioè anche quell'installazione lì aveva una sua logica.
Consigliere Acquaviva.
Grazie Presidente. No, io ho ascoltato bene quello che ha detto il sindaco, condivido, che io lavoro a Formigine, quindi conosco bene le zone di Colombaro e i lettori targhi che hanno installato, anche perché ci sono stati dei sinistri mortali lì. Mi viene da pensare nella nostra zona, non so, il tratto di tangenziale oppure la via Loda, la zona per Piumazzo, almeno se sono in programma almeno una tangenziale, perché la tangenziale dalle notizie di cronaca è spesso soggetta a sinistri, no? Tangenziale, dicevo.
Rispetto ai velox.
Velox.
Rispetto alle autorità.
Entra un qualcosa da...
Il tema è sempre come contestualizzare costi, benefici e realizzazione dell'intervento. Per esempio, il tutor, quello famigerato che oggi in questo momento è fuori legge sostanzialmente, quantomeno è una bolla, è uno stallo, deve essere installato in un tratto di strada che ha determinate caratteristiche, non deve avere per esempio intersezioni, cioè nel tratto di strada di competenza di rilevazione della velocità media, in quel pezzo lì non ci devono essere delle intersezioni. Cosa diversa, per esempio, l'autovelox che c'è a Modena. Quello è un autovelox fisso, come se fosse la cabina, quell'arancione, però sono due monitoraggi diversi. Come diceva prima il comandante, ci sono poche le zone dove poter mettere degli autovelox fissi, viceversa, oppure dei tutor, che sono lo strumento della valutazione della velocità media. Oggi, in questo momento, queste valutazioni le dobbiamo congelare. Perché? Perché finché non si chiariscono le condizioni a livello governativo rispetto all'utilizzo di questi strumenti, capite che qualsiasi tipo di azione noi andiamo a fare potrebbe o fallire o, peggio, venire contro il comune, perché la Corte dei Conti ci potrebbe tirare le orecchie dicendo: avete speso dei soldi quando sapevate bene che quelle strumentazioni erano ancora in discussione. Quindi è un tema, questo, che dobbiamo per forza di cose posticipare quando c'è maggiore chiarezza. Guardate lo stesso utilizzo dello Scout Speed, che era uno strumento che per noi molto utile, proprio perché, visto che la tipologia della rete viaria del nostro territorio è molto particolare e non tutto il territorio può essere, non su tutto il territorio ci possono essere installate degli autovelox fissi, si era optato, perché la normativa lo prevedeva, l'utilizzo dello Scout Speed, proprio per ovviare all'installazione delle postazioni fisse. Anche le postazioni fisse, il comandante se lo ricorda, quando alcuni comuni hanno cominciato come deterrente a installare le casette, come le chiamo io, arancioni, qualche comune è stato preso dalle Corte dei Conti ed è stato trascinato in tribunale, perché le postazioni fisse senza l'utilizzo, cioè quindi solo come deterrente, non possono essere utilizzate. Allora capite, se io spendo dei soldi in maniera impropria, ovviamente posso, ok, rispondere a una necessità e quindi siamo tutti contenti. Il problema è che la Corte dei Conti, cioè spesa pubblica, ci dicono: no, signore, non va bene. Questo succedeva all'inizio del percorso delle impostazioni fisse. Oggi queste postazioni sono, diciamo, un po' sdoganate, possono essere utilizzate al momento solo esclusivamente con la loro presenza, cioè dentro la postazione viene inserito lo strumento di valutazione della velocità, ma loro devono essere presenti. Tutti gli autovelox che invece postazione fissa con lo strumento dentro, Campo Gagliano, tanto per intendercene, è dismesso, cioè non si può utilizzare. Cioè, oggi siamo in questa condizione qua.
E il tutor di Formigine, che oggettivamente è uno strumento validissimo per limitare la velocità, perché ti consente di rilevare la velocità media, quindi tu non è che rallenti in corrispondenza del velox e poi riprendi ad alta velocità come succede a Modena regolarmente in tangenziale. Il tutor è uno strumento validissimo, perché nell'arco di 3-4 km tu devi mantenere una velocità costante, per cui da dove inizia a dove finisce tu devi mantenere comunque una velocità costante, perché se vai fuori ti fa la media e ti sanziona. È stato sequestrato e credo che sia ancora sotto sequestro per effetto di un'indagine a livello nazionale, quindi anche... È ancora sotto sequestro, no?
L'azione.
Come? Sì, per l'omologazione.
Quindi, come vedete, poi mi taccio, come vedete, la situazione è molto complicata e molto complessa, che presuppone tutta una serie di approfondimenti, non solo specifici e puntuali rispetto alla singola situazione, ma ovviamente si allarga su una normativa che addirittura va anche verso la Corte dei Conti.
Ecco, volevo solo fare un appunto in merito alla registrazione.
Ecco, per poter fare la registrazione e che sia indicato il nome del consigliere, del commissario che interviene, sarebbe bene prima di intervenire di dare la possibilità di dire il nome, in modo che questo venga poi messo in, sia registrato. Ecco, questo solo per chiarire questo passaggio. Grazie. Poi invece per quanto riguarda il discorso per i commissari, in merito al punto 2, cioè di se appunto andiamo dunque in merito alle modifiche al regolamento per l'utilizzo del sistema di videosorveglianza nel comune di Castelfranco Emilia, se i commissari decidono di in consiglio di appunto andare a discussione o se invece si può decidono di andare direttamente al voto.
Ma io credo che, visto che comunque qualcheduno manca, la discussione possa essere la cosa giusta, insomma. Quindi chiedo la discussione. Scusi, come lista civica, giusto a proposito di quello che ha appena detto, come lista civica Frassioni e Castelfranco chiedo la discussione. Grazie.
E quindi per questo punto, per il punto 2, si va in discussione in consiglio. Grazie. Dunque, adesso terzo punto, varie ed eventuali, se ci sono se ci sono altri interventi. Sono le 20 e chiudiamo la commissione 1 di oggi.
Grazie, buona serata.